On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Sister Rosetta.
Alcuni dicono che le muse siano nove. Che distratti. Ma guardate qua, c'è anche Saffo di Lesbo, la decima. Sarebbe Platone, in un'epigrafe a lui attribuita, a stendere questo estremo complimento alla celebre poetessa. Ed è interessante notare che Saffo non è paragonata ad Omero o qualche altro grande poeta, ma una musa, la quale non solo compone, ma soprattutto ispira il mondo. Persino un mondo maschilista, chiuso e rigido come quello della Grecia classica. E se le muse, le altre nove, sono esseri divini, simbolici, intangibili, Saffo è una donna vera, passionale, completa, reale, che nella sacralità del Tiaso, ove le ricche fanciulle erano rinchiuse per diventare perfetti membri della loro invisibile società femminile, parla di sensualità quanto di puro amore, di carnalità quanto di elevarsi verso il cielo e gli dèi. E la sua carica è talmente forte, prorompente, da abbattere simbolicamente le mura di quello strano serraglio. Le sue poesie colpiranno nell'animo quegli stessi uomini che le loro donne le tenevano segregate in casa. Gli stessi uomini che scrivevano nei loro dialoghi dell'inferiorità della donna in quanto tale. Eppure, anche loro non potevano non emozionarsi leggendo e recitando i versi di Saffo. E quindi, ad oggi, alcuni dicono che le muse siano 10. Ma noi ripeteremo la stessa obiezione di Platone. Che distratti. Guardate un po', c'è anche Sister Rosetta Thorpe, l'undicesima.
I want Jesus just to walk around me, to walk around down my bedside, Lord. Lord, it's when I'm dying, Lord, you walk around me. Walk around my bedside, Lord. Mother, she said...
Sister Rosetta nasce a Cotton Plant nell'Arkansas il 20 marzo 1915. Dal nome del paesino si può facilmente intuire qual era il lavoro che svolgevano Katie Bell Nobin e suo marito Willis Atkins. La schiavitù è finita da meno di 60 anni, ma questo, ovviamente, non ha cambiato molto la vita dei neri da quelle parti. Si raccoglieva cotone prima, si raccoglieva cotone dopo. No, un cambiamento in effetti c'era stato. Nel 1895 il pastore pentecostale Charles Harrison Mason, non Manson, fonda la Church of God in Christ, che aveva un'idea di messa tutta sua. Musica ritmica a tutto volume, pregare danzando, ma soprattutto permetteva alle donne di cantare e insegnare la religione. Katie Bell è una completa devota e parte attiva della comunità. Cantante, suonatrice di mandolino, diacona e via discorrendo. È facile intuire che sarà lei a spingere la giovanissima Rosetta al canto e alla chitarra quando aveva solo 4 anni.
Then you're gonna need that pure religion, hallelujah, hallelujah. Boy, you're gonna need that pure religion, take you home to heaven. Then you're gonna need that pure religion, hallelujah, hallelujah.
All'età di 6 anni, Rosetta inizia a esibirsi con la madre e una troupe evangelica in giro per il sud degli Stati Uniti. Non ci vuole molto prima che tutti si accorgano che è un autentico prodigio musicale. Cresce dunque a pane, gospel e chitarra, strumento comunissimo se fosse stato un ragazzo, ma all'epoca che una bambina imparasse a suonarla così bene era un'autentica rarità. A metà degli anni 20 si trasferisce con la madre a Chicago, sempre per esibirsi nel circuito musicale gospel. È sempre la madre Katie Bell a organizzare le serate, ma in realtà è lei, è Rosetta che incanta le platee, arrivando a essere definita un vero e proprio miracolo. La religione rimarrà sempre una parte importantissima della sua vita, così come il gospel resterà la colonna portante della sua musica. E in tutti i suoi anni dell'infanzia e dell'adolescenza è questo che farà, la bambina prodigio in giro per gli Stati Uniti. A 19 anni, giovanissima, come era d'uopo, sposa un pastore, Thomas Tharpe, da cui naturalmente prenderà il cognome. Il matrimonio in realtà non durerà molto, ma Rosetta deciderà tuttavia di mantenere il cognome del marito storpiandolo in Thorpe. Si risposerà altre 2 volte, sempre con lo stesso esito, divorzio, dopo pochi anni. Non certo una donnina di casa. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you one by one, one for the little bitty baby was born, born, born in Bethlehem. L'anno di svolta è il 1938, perché la vita della brava casalinga l'aveva provata, ma non fa proprio per lei. A Chicago non erano solo i religiosi a cantare e a suonare, e anzi, i religiosi erano una minoranza. La stragrande maggioranza di chi suonava nella città del vento negli anni 30 è gente che raramente si poteva vedere in chiesa. Il jazz e il blues attirano Rosetta come una luce al neon attira una falena, ineluttabilmente. D'altronde il gospel non si sposava neanche poi così alla perfezione con il suo strumento, la chitarra, mentre jazz e blues, non solo davano infinite possibilità, ma possibilità ancora inesplorate, essendo 2 generi relativamente giovani. A 23 anni decide dunque che questo sarà il suo mondo. Lascia il marito, l'ultimo, e si trasferisce a New York. Oh, what he done for me. Oh, what he done for me. Diventa ospite fissa dell'iconico Cotton Club, diventato il locale per eccellenza durante il proibizionismo. Il giorno di Halloween, il suo esordio musicale nella scena che conta, nella scena non protetta dalla chiesa evangelica. Incide 4 canzoni per la Decca Records, affiancata dalla Lucky Millinder's Orchestra. Rock Me, That's All, My Man and I e The Lonesome Road sono le prime canzoni gospel che incide non solo Rosetta, ma anche la Decca. La canzone Rock è sicuramente la più interessante delle 4 e quella che ci fa capire l'importanza del personaggio. In essa si può trovare tutta la sua vocalità, come già il suo caratteristico stile alla chitarra, in un inedito mix di blues e gospel in cui parla apertamente di amore, fin qui tutto bene, e di sessualità. Probabilmente è uno, se non il primo, pezzo rock and roll della storia, e se siete come Elvis, Little Richard e Jerry Lee Lewis, sarà per voi un'autentica pietra miliare nella storia della musica. Il successo di pubblico è immediato e Rosetta Tharpe viene subito definita a overnight sensation. Now won't you hear me singing the other words that I'm saying. Wash my soul with water from on high. Yeah. Non tutti sono però felici della cosa. Certo, noi che sappiamo come andrà l'evoluzione della musica, soprattutto quella nera americana, non troviamo nulla di eccezionale in una cantante che pubblica un disco gospel, ma nel 38 le cose sono parecchio diverse. Non l'aveva mai fatto nessuno. Non in maniera laica, perlomeno. E negli ambienti della sua chiesa la reazione è di puro scandalo. Perché? Perché non accettano che una ragazza abbia scientemente preso una musica considerata sacra e l'abbia mischiata con temi secolari, ma ancora peggio, che si esibisca e la canti nei locali, nelle bettole, nei nightclub. Se tutto questo non bastasse, condivide il palco con musicisti blues e jazz, uomini e con ballerini che non si esibiscono in danze sacre né in balletti classici. Ma il pubblico l'amava, e questo per Rosetta era l'importante, e lei tirerà dritta per la sua strada senza il benché minimo ripensamento o esitazione. Ha appena iniziato una vera e propria rivoluzione, e smettere alle prime critiche non avrebbe alcun senso.
Look down, oh, look down. That old lonesome road. Travel on.
Rosetta però non è un'ingenua, sa benissimo che è entrata in un'industria assolutamente dominata dagli uomini. Questo però non la scoraggia, perché rompere le barriere che le pongono davanti è quanto di più naturale ci possa essere per lei, proprio come le viene benissimo naturale far adirare i conservatori americani. Il fatto però è che ogni artista che ascolta 30 secondi della sua musica poi chiede insistentemente al produttore di esibirsi insieme a lei.
Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, come for to carry me home.
I'm sometimes... Nei primi anni 40 condividerà il palco insieme ad artisti del calibro di Cab Calloway, Duke Ellington, John Hammond e persino con il quartetto gospel The Jordanes. Fin qua nulla di strano, peccato che siano tutti bianchi, e questo sì che era strano negli anni 40. I produttori impazziscono, le fanno firmare un contratto di 10 anni che la legherà a Lucky Millinder, ma le cose non andranno bene. Il rapporto fra i due è molto teso e la ragione è che il produttore, Lucky, vuole controllarla dal punto di vista musicale, plasmarla. Ma Rosetta non è della stessa opinione e nel 43 decide che è ora di tornare a un gospel più radicale. Eh sì, perché Lucky, sulla scorta di questa sua rivoluzione, aveva iniziato a farle cantare canzoni sempre più profane, sempre più sboccate, sempre più sensuali, in cui però quella radice sacra si andava perdendo. Non è quello che piaceva a Rosetta. A lei piaceva destreggiarsi fra il sacro ed il profano in una sorta di ricerca di un equilibrio perfetto tra i due. E non amava minimamente che la si obbligasse a propendere per l'uno piuttosto che per l'altro.
Listen everybody to the precious word. I'm gonna do some chirping and I ain't no bird. There's a reason for living, a reason for dying, there's a darn good reason why. Crying, a reason for more, a reason for dimples, but there ain't no reason for a man so simple.
Gli anni 40 segnano l'apice del suo successo. Partecipa a diverse battaglie per chitarristi all'Apollo Theater di Harlem ed essendo spesso e volentieri l'unica donna in gara riceve parecchi, non richiesti né graditi, complimenti sul fatto che era in grado di suonare come i maschi. Al canto suo, lei amava rispondere che questa era una vera e propria menzogna, perché lei non suonava affatto come un uomo, ma molto, molto meglio. Sempre nel 43 registra il pezzo forse più importante della sua carriera. Strange Things Happening Every Day. lo incide insieme all'artista del boogie woogie Sammy Price. Lei canta e suona ovviamente la chitarra, mentre lui registra tutto il resto. Il suo stile unico e innovativo alla chitarra, il modo sincopato in cui canta rendono il brano un autentico preludio al rock and roll. Per molte etichette sarà il primo pezzo gospel a rappresentare una Race Records, che era un termine terribilmente razzista con cui si indicavano registrazioni musicali indirizzate principalmente al pubblico afrodiscendente. Seconda nella classifica R&B nazionale. La sua fama viene inoltre accresciuta da un qualcosa che con la musica teoricamente non c'entra veramente niente: i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Infatti viene scelta fra gli artisti e il governo degli Stati Uniti fa incidere dei brani da mandare oltreoceano per allietare i soldati asserragliati in Francia e in Italia. Nel 1946 avviene quello che per molti è l'incontro più importante della sua vita. Vede suonare in un locale di New York Marie Knight. La ragazza colpisce immediatamente Rosetta, che rimane estasiata dalla bellezza della sua voce e dalla sua abilità al pianoforte. Il giorno dopo averla sentita, si presenta a casa di lei e le propone di formare un duetto insieme. Marie non ha proprio alcuna ragione per dire di no. Le occasioni di fare carriera nella musica per una donna sono ancora poche, per una donna nera sono quasi inesistenti al di fuori dei loro quartieri e dei loro circuiti. Rosetta lo sa benissimo, così come ha imparato dai tempi in cui girava con la madre che anche solo spostarsi per un nero è estremamente complicato. La maggioranza degli hotel non li faceva entrare, così come tavole calde, ristoranti e locali. Lo stesso Apollo Theater era stato aperto per poter avere un luogo dove far esibire gli artisti neri. Arrendersi, tuttavia, non è nel suo carattere, non lo è mai stato, mentre superare le avversità, quello sì. Compra dunque un bus da poter usare non solo come mezzo di locomozione per raggiungere i vari luoghi dove voleva suonare negli Stati Uniti, ma anche come camper dove dormire e bagno dove poter andare. Sì, nel sud moltissimi bagni pubblici erano white only. E Rosetta e Marie non ci mettono molto a stringere un'amicizia stretta, strettissima. Per alcuni, anche troppo stretta. Well, woman Lou, I can't trust you. Telling everybody about the things we do. I thought I told you not to tell them. Le male lingue iniziano ben presto ad insinuare che il vero motivo per cui Rosetta avesse smesso di esibirsi con la chiesa, lasciato il marito, i mariti, e trasferitasi a New York, fosse perché era omosessuale. E Marie non era altro che la sua compagna. Certo, alcuni dei suoi musicisti giurano di averle viste a letto insieme e molti dei loro amici, in assoluta buona fede, hanno successivamente dichiarato di averlo sempre sospettato, ma entrambe le ragazze non faranno altro che rigettare queste come insinuazioni, lasciando a noi il dubbio. D'altronde, per quanto potesse essere pioniera in molte cose e decisamente avanti con i tempi, gli Stati Uniti degli anni 40 non erano ancora un ambiente in cui si potesse pensare di fare coming out, soprattutto una donna nera musicista. Molto probabilmente, come asserito dal documentario della PBS, Sister Rosetta, la madrina del rock and roll, era bisessuale e viveva il suo orientamento nella maniera più aperta che all'epoca le fosse possibile, senza tuttavia rivelare ufficialmente se Marie fosse o no la sua compagna. Oggi che la mentalità è completamente cambiata, anzi, il pensiero che all'origine del rock and roll ci sia una donna cristiana, né italiana né madre, ma nera e omosessuale, beh, piace parecchio ed è stato anche ripreso con troppa enfasi. Dal sodalizio con Marie usciranno vari brani, tra cui forse il migliore è Up Above My Head. Un duetto in stile botta e risposta di qualità talmente alta da far impazzire mezza America, che raccontava le speranze e l'ottimismo che l'immediato dopoguerra aveva generato nella popolazione nera. Up above my head, up above my head, I hear music in the air, I hear music in the air. Now up above my head, up above my head. Somewhere. Nel 1947 Rosetta fa tappa a Macon City per esibirsi all'Auditorium cittadino. La mattina, da brava cristiana, va a messa e vede cantare un ragazzino quindicenne di nome Richard Wayne Penniman. Una voce così potente non l'aveva sentita mai e intuisce immediatamente che ha davanti qualcuno con del talento. Finita la messa, va dal giovane e gli chiede se avesse intenzione di cantare insieme a lei quella sera. Ignorando del tutto il fatto che fosse la cantante preferita del suo interlocutore, che a casa aveva tutti i suoi dischi e anzi provava pure a imitarla, sebbene suonasse il piano e non la chitarra. E nonostante il ragazzo non avesse mai fatto un concerto vero, beh, se il tuo idolo ti chiede di dividere il palco, accetti. E Rosetta, a quanto pare, aveva grandi abilità anche nel riconoscere il talento altrui, perché è grazie a lei che quella sera farà il suo esordio colui che tutti voi, oggi, conoscete come Little Richard. In quello stesso periodo poi era anche passata alla chitarra elettrica e proprio mentre la parabola del suo successo toccava il punto massimo e iniziava inevitabilmente a scendere, Rosetta iniziò a ispirare una generazione di maschi bianchi appena adolescenti che successivamente hanno che lei è l'artista che più ha influenzato il loro sviluppo musicale. Di quali ragazzi bianchi sto parlando? Alcuni nomi. Elvis Presley, che la inserisce nei suoi 6 artisti preferiti e che dirà sempre, riferendosi a lei, che il rock è nato nelle chiese, con il gospel. Un altro? Johnny Cash. Quasi 60 anni dopo scriverà lui l'elegia con cui la introdurrà nella Hall of Fame del rock. Non si pensi però che risulti impermeabile ai ragazzi neri. Un certo Chuck Berry dirà che quel sound di chitarra che stava proprio cercando l'ha trovato nella sua That's All, con buona pace del cugino Marvin e di Marty McFly. Paradossalmente però, mentre ispirava quelli che avrebbero dato il via alla rivoluzione del rock and roll, la sua fama iniziava lentamente ma inesorabilmente a eclissarsi. Innanzitutto, se nel 1938 era l'unica donna a fare quello che faceva, adesso la concorrenza è decisamente diversa. Mahalia Jackson la supera in popolarità, ma il colpo più duro lo subisce quando Mary Knight, stufa evidentemente di fare da spalla, sceglie di proseguire da sola. Ma perdersi d'animo non è una cosa fatta per Rosetta, ormai l'avrete capito. Lei continua dritta per la sua strada. Si sposa la terza volta con il suo manager, attirando al matrimonio, in cui, fra parentesi, Marie fa la damigella d'onore, 25.000 spettatori paganti. E l'anno dopo, nel 52, decide di sfondare un'altra barriera. Incide con Red Foley il brano Have a Little Talk with Jesus, che costituisce il primo duetto interrazziale della storia musicale americana. Now won't you have a little talk with Jesus and just tell him all about your trouble. He will hear your faithful cry. He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, then you know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I was a wandering child, I wandered from the fold, till I heard my Savior call me in a song. I fell on my knees in prayer, and Jesus met me there, and just a little talk with Jesus made me whole. Now won't you have a little talk with Jesus, and just tell him all about your trouble. He will hear your faithful cry, he will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, then you know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. Nel 56 il suo album più importante, Gospel Train, una rivisitazione in chiave R&B dei suoi pezzi più famosi e forse per alcuni il punto più maturo della sua attività musicale. La critica è la prima ad accorgersene. Per Billboard è la prova che non è vero che è solo il diavolo che fa buona musica. La rivista di settore Premier Guitar ne esalterà i complessi tecnicismi della chitarra elettrica suonata da Rosetta stessa. E anche il trombonista inglese Charlie Barber, non uno a caso, dirà invece che è assurdo che la fama di Rosetta fosse confinata nei seppur grandi Stati Uniti e pertanto decide personalmente di organizzarle un tour di un anno in Inghilterra, dove riceverà un inedito trattamento da star, venendo unanimamente considerata la progenitrice del rock. Se da un lato è dal 49 che non ha più un pezzo in classifica, comincia a vedere i frutti della sua eredità. E quando le chiederanno cosa ne pensa di Elvis e soci, dirà semplicemente: questi ragazzi è rock and roll, questo non è altro che il mio rhythm and blues suonato più velocemente. Yes, yes, there are days I like to be all alone with Christ my Lord. I can tell him all my troubles all alone. Days I like to be all alone with Christ my Lord. I can tell him all my troubles all alone. Paradossalmente, è in questo momento che la sua stella si eclissa definitivamente. La situazione era forse la migliore che si potesse sperare per potersi esprimere al massimo davanti a un pubblico perfettamente in grado di capirla, se solo fosse giovane. Ma lei ha ormai più di 40 anni, è una signora di mezza età in un momento in cui gli adulti sono visti dai giovani come i nemici, soprattutto se alla vecchia maniera, come lei. Nemmeno Rosetta si trova tanto bene nel pieno del movimento rock and roll. Perché il rock and roll ha delle regole ben precise, fisse, è quello. E a Rosetta era sempre piaciuto destreggiarsi fra temi diversi, generi diversi, in quel già citato equilibrio fra sacro e profano. E così avviene il completo paradosso. La musica degli artisti che avevano lei come principale ispirazione musicale finisce per farla cadere nel dimenticatoio, senza che nessuno di loro lo avesse mai desiderato in alcun modo. Oh, I look down the line and I wonder, wonder, wonder. Oh, oh, I wonder, wonder, wonder. Lord, and I wonder. So sad and lonely. Lonely, lonely. Sad and lonely. Nel 64 Rosetta coglie alla perfezione la sua ultima occasione di grandezza. Entra infatti a far parte del Blues and Gospel Caravan Show, uno show itinerante che comprendeva, oltre a lei, artisti del calibro di Muddy Waters e Otis Penn. Il tour parte in aprile, ma raggiunge il suo culmine il 7 maggio, quando è prevista un'esibizione a Manchester, a Wilbraham Road, una stazione in disuso. Rosetta si esibisce sul palco con la sua immancabile chitarra elettrica e con Cousy Joe Pleasant ad accompagnarla con il pianoforte. Gli auspici in realtà non sono particolarmente buoni. Tanto per dirne una, i musicisti si conoscono appena, non hanno mai suonato insieme. Il giorno del concerto ci si mette anche il clima. Una pioggia battente e incessante che, pur essendo un classico di Manchester, non invita propriamente a uscire di casa. E invece la stazione è gremita. Perché? Perché un sacco di giovani musicisti si sono radunati da ogni angolo del paese per osservare e ascoltare quei mostri sacri. Musicisti che mostri sacri lo diventeranno a loro volta. Qualche nome? A quel concerto c'erano Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards, Brian Jones, e basta. L'esibizione, registrata dalla Granada Television, è leggendaria. Il primo sussulto di Manchester, che provò a destare una città che fino a quel momento era una semplice grigia metropoli industriale. E moltissime tra le persone che assistettero a quell'incredibile live, beh, sentirono l'impulso di diventare musicisti anche loro. Per Rosetta, con la sua splendida esibizione, fu l'ennesima occasione per provare la bontà del suo lavoro e influenzare ancora di più il nascente mondo non del rock and roll, ma stavolta del rock vero e proprio. This train is a clean train. This train. This train. Purtroppo è anche l'ultimo grande evento della sua vita. Nel corso degli anni 60 viene infatti progressivamente dimenticata, messa in disparte e in parte allontanata dal mondo musicale. Nessuno lo ha fatto di proposito, con cattiveria, ma alla fine è stato così. Gli anni 60 oggettivamente avevano altro a cui pensare. Spuntava una band leggendaria ogni quarto d'ora e la vecchia Sister Rosetta, beh, non attirava come i Beatles, i Rolling Stones, i Led Zeppelin. A questo si aggiunge anche il fatto che la sua salute iniziava a peggiorare sensibilmente. Sviluppò una grave forma di diabete che fisicamente le impediva di esibirsi come amava fare, stando al centro del palco, saltando e muovendosi al ritmo di musica. Nel 70 l'addio al palco è definitivo, dopo un infarto e l'amputazione di una gamba per colpa di una complicanza del diabete. Continuerà però a registrare musica, questo sì. Non aveva mai lasciato che qualcuno glielo impedisse fin da quando era ventenne e di certo non aveva intenzione di iniziare ad essere morbida in quel momento. Il 10 ottobre 1973 doveva cominciare le sessioni di registrazione del suo ultimo album, ma non comincerà mai. Il giorno prima, il 9 ottobre, infatti, un ultimo, questa volta fatale infarto, avrà la meglio sulla sua voglia di musica, che solo la morte è riuscita a spegnere. And a man don't understand the good book right. And that's all. That's all. I tell you that's all. He's got to have religion now. I tell you that's all. When you see people jump from church to church, you know that their confession don't amount to much, and that's all. Well, 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 that's all. They got to have more love, more understanding every day of their lives, that's all. La cosa pazzesca, impensabile, è che Rosetta, in quel 1973, se ne andò nell'indifferenza più totale, tumulata nello stesso posto in cui era morta, a Filadelfia, senza che esso avesse nessun tipo di collegamento con lei e la sua vita. Era a Filadelfia per caso. La lapide stessa resterà anonima, vista la poca disponibilità economica di Sister Rosetta, che sebbene avesse potuto campare tutta la vita con la sua musica, beh, non aveva mai fatto i milioni. Era al limite di una placida sussistenza. Il suo nome resterà pressoché sconosciuto alle grandi masse fino agli anni 90, quando, principalmente grazie ad internet, una maggiore sensibilità verso le donne e verso le persone nere portò a riscoprire la sua opera intera e soprattutto a riscoprire la fondamentale importanza che ebbe per il mondo della musica. E come sia stato possibile per più di 20 anni dimenticarsi totalmente di un personaggio che, come abbiamo visto, ha ispirato tutti i più grandi artisti degli anni 50 e 60, è ancora fonte di dibattito. Qualcuno sostiene che in America ci sia stata una sorta di damnatio memoriae dopo l'apice del suo successo, dopo gli anni 40 e 50. Non piaceva che questa donna nera e omosessuale fosse alla base della bella musica bianca che da rivoluzionaria era diventata prodotto di mercato. Ma è vero anche che negli anni 70 queste sembrano motivazioni ormai deboli. Probabilmente ha avuto la semplice sfortuna, si fa per dire, visto comunque una vita piacevole che ha vissuto, di essere la persona giusta, anzi giustissima, nel luogo giusto, anzi giustissimo, ma nel momento leggermente sbagliato. Rosetta, infatti, vive a cavallo fra due epoche. Se è abbastanza giovane negli anni 30 e 40 per essere una pioniera della musica, è già troppo vecchia quando la musica che ama diventa veramente famosa in tutto il mondo. E anche la sua musica. Alla fine si è fermata in un mondo di mezzo che negli anni 50 non andava più bene. Negli anni 60 figuriamoci poi. Troppo mondana per tornare alla chiesa, ma troppo seria e raffinata per poter entrare a pieno nella cultura dei nightclub del dopoguerra. L'arte, tuttavia, conosce un solo vero critico, il tempo. Esso non è noto per essere gentile con nessuno, eppure con lei è stato generosissimo. Man mano che la sua musica veniva riscoperta alla fine del secolo, ci si ricordava che tutti i cosiddetti padri del rock avevano in realtà una sola madre musicale. Ci si ricordava che la musica rock non era nata in chiesa, ma nemmeno nei night. Era nata a metà strada fra i due, grazie a una signora che trovò la via giusta. Grazie a una signora che ha camminato anche affinché tutti gli altri potessero correre. E man mano che riascoltiamo e riscopriamo i suoi pezzi, ci accorgiamo necessariamente di quanto anche noi, ognuno di noi, le debba davvero tanto. Grazie, sorella, per la musica che ci hai donato.
There's a land beyond the river that we call the sweet forever, and we only reach that shore by faith's degree. One by one we'll gain the portals that dwell with the immortals when they ring the golden bells for you and me. Don't you hear?
The bells are ringing.
The bells are ringing. Don't you hear?
The angels singing.
Tis a glory.
Hallelujah.
Hallelujah. Yes, jubilee.
Hallelujah.
Oh yes. In that far of sweet forever, just beyond the shiny river, when they ring the golden bells for you and me, shall know no sin nor sorrows in the heaven of tomorrow, when our bark shall sail beyond the silver sea. We shall only know the blessing of our Father's sweet caressing when they ring the golden bells for you and me. Yeah, don't you hear?
The bells are ringing.
Don't you hear? Hear the angels singing. Tis the glory.
Hallelujah.
Oh, jubilee. Oh, yes. In that far of sweet forever, just beyond the the shining river when they ring the golden bells for you and me, for you and me.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Well, I'm gonna lay down on my bed, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down on my bed, down by the riverside, study one more. Well, I ain't gonna study one more.
Il Million Dollar Quartet è forse il più classico esempio di super band della storia del rock. Per chi non lo sapesse, esso fu composto da Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis, ritrovatisi tutti insieme per caso negli studi della Sun Records. L'occasione era decisamente troppo ghiotta per non tirar fuori gli strumenti e organizzare una jam session estemporanea. Ma cosa suonare? Quali canzoni potevano conoscere tutti e quattro? Beh, la risposta per loro fu tanto immediata quanto naturale. Cosa possiamo suonare? Ma è ovvio. I Gospel di Sister Rosetta Thorpe. L'occasione era decisamente troppo ghiotta perché non partisse una jam session.
Gradisci del tè freddo?
Ma non è birra?
No, è fusti.
Ah, e ce faccio?
Mamma mia,
ma dammi l'alcol, ma che è? Ma che sai, questa la mettiamo nei bloopers.